Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno, benvenuti a Antonio Morandi.
Ciao Gianni, buongiorno.
Coach, come tutti, primo e terzo venerdì del mese, oggi siamo qui per parlare di salute mentale, in qualche modo.
Ma sì. No,
comportamenti
mentale e fisica
mentali,
anche.
Mentali
sì,
e
in qualche modo sì. Ecco. Parte dalla mente e poi arriva al corpo, la capacità di dire no, il potere del no.
Ecco, oggi questo è il tema,
sì, il tema, di
il tema di, la traccia di
la traccia
oggi.
Di oggi.
Da qui ci muoviamo.
Esatto.
Vai, Antonio,
perché, allora, la prima domanda che viene da fare è perché parlare di no? Perché ultimamente, è da un po' che accade questa cosa, ma ultimamente molto di più, quando faccio coaching a dei manager salta fuori il tema del no, cioè l'ossessione del tempo, l'ossessione degli impegni, l'ossessione della delega, delego, non delego, a chi delego, poi se quello a cui ho delegato non lo fa bene come l'avrei fatto io, mi tocca rivedere tutto, perdo tempo, lo faccio io, faccio prima, con la differenza che il tuo collaboratore esce alle 5 e tu alle 8 sei ancora lì a lavorare.
Certo.
Allora i manager dicono, perché io lavoro più degli altri? La risposta è perché forse non sei capace di dire di no, cioè se tu imparassi a dire di no usando qualche tecnica, avresti sicuramente una vita migliore, avresti più tempo a disposizione e concentrati sulle cose che sono veramente importanti rispetto ad altre che magari non lo sono. E quindi saper dire di no è una capacità, specialmente in un'epoca come questa dove c'è una costante frenesia, è tutto veloce, tutto è urgente, tutto è importante, e già la capacità di riconoscere cosa veramente lo è da cosa no già fa la differenza. Cioè, spesso parlo con appunto i miei clienti a cui faccio da coach e mi raccontano un po' le cose che seguono, no? Gli impegni che hanno, quello che per loro è urgente e importante, e io dico guarda, io non lo so perché non faccio il tuo mestiere, ma se io fossi al tuo posto avrei già trovato la soluzione. Ah sì, e qual è? Dico, ma praticamente farla fare un altro, delegarla. Ma non c'è nessuno a cui delegare, poi...
Però Antonio, ti interrompo un secondo. Ma non sono due cose separate, saper dire di no e delegare, sono due concetti distinti.
Sì, saper dire
cioè,
di
se
no...
uno mi chiede, dico, guarda, no, non posso, è un concetto di dire no.
Esatto. Quello
se dico,
tutto.
Falla tu, è una delega.
Sì,
no?
Però se io delego qualcosa in più rispetto a quello che ho accumulato è perché probabilmente non ho saputo dire di no a chi me l'ha dato.
Cioè, sì,
molti
sì.
Manager si imbarazzano a dire di no perché dicono se poi dico di no al mio capo non glielo posso dire, se dico di no al collega poi ci rimane male, se dico di no mi creo un senso di colpa, quindi a monte c'è capacità di dire di no. Non prendere tutto quello che ti dicono di fare o ti chiedono di fare perché potresti anche evitare qualcosa, no? Quindi c'è un tema di negoziazione. A volte saper negoziare su cosa posso prendere e cosa no è importante. Dir di no a qualcuno che ti dà una delega, quindi te la mette sulle spalle e dopo tu te la prendi e te la devi gestire in qualche maniera, o lo fai tu, o lo fai fare a qualcun altro, però intanto c'è lì.
Anche perché magari al capo non puoi dir di no troppe volte.
E che questo è un paradigma che va smontato in qualche maniera, perché i capi a volte non si fanno tante domande, no? I capi danno.
C'è da fare questo, fallo.
I capi sono più bravi a delegare. Sono quelli sotto che sono un po' meno bravi a delegare. I capi, quelli illuminati, sono bravissimi a delegare, ma non per delegare inteso come scaricare addosso qualcun altro responsabilità, delegare inteso come anche strumento per crescere, strumento per migliorare le proprie prestazioni. E i capi bravi, illuminati, lo fanno. Quelli sotto che sono un po' meno illuminati subiscono, quindi ricevono un sacco di deleghe, un sacco di incarichi e poi affogano. Quindi è una competenza in un tempo come questo molto, molto importante, okay? E richiede proprio una profonda consapevolezza di sé, cioè saper dire di no parte dall'idea che io sono intanto in grado di saperlo fare, saper gestire il no, motivarlo, spiegare perché sto dicendo no, ma soprattutto riconoscere i propri limiti. Molti eccedono perché non hanno consapevolezza dei propri limiti, sia mentali che fisici. Pensano di poter far tutto. Poi quando ti rendi conto che non sei in grado di far tutto, a volte è troppo tardi, no? Sei affogato, poi questa cosa genera un senso di stress, un senso di fatica. Quindi riuscire a fare un passo indietro prima di arrivare a essere stressati, a essere affollati di impegni, di scadenze, è meglio farsi qualche domanda. Quindi sono veramente in grado di far tutto? La risposta è no, ma parto anche da me, cioè
certo.
Io non sono in grado di far tutto, faccio alcune cose e come molti fanno, pur facendo il mestiere che faccio, quindi io sono un po' come i preti di una volta, fate quello che dico ma non fate quello che faccio, a volte anche io piglio più impegni di quanti posso, rischio di lavorare fino a tardi la sera, alcune cose mi piace farle, quindi il tempo mi passa via anche piacevolmente, altre mi piacciono un po' meno, e siccome tendenzialmente l'essere umano tende a mettere le cose che piace di meno fare per ultime, e quando le fai? Quando sei ormai stanco, esausto, e ti metti a fare cose fastidiose, però ormai devi farle, quindi è inutile star lì a rimandare, conviene farle prima e poi lasciare le ultime, quelle piacevoli, che occupano dello spazio anche tutto sommato limitato. Quindi un'altra cosa che mi sento di dire è la paura di no, quindi che ci siano delle conseguenze negative rispetto al mio no, è un po', questo un po' una sorta di favola che va smontata. Chi riceve un no, se ben motivato, ben dato, non è detto che si debba per forza offendere, arrabbiare, anzi magari lo apprezza pure. Quindi usciamo un po' dalla logica del dire no non si può o non si fa. Si fa, basta saperlo fare.
Certo. No, stavo pensando, quando parlavi prima delle deleghe, cioè, stavo pensando all'accentramento, no? Al fatto che sì, ci sono gli accentratori. Sì. Che evidentemente si caricano di un lavoro, quindi non è un buon capo un accentratore, un no, capo deve saper delegare.
Esatto, un buon non, capo
proprio perché no, non può fare tutto.
Esatto, sì, diciamo che noi viviamo in Italia una cultura un po' antiquata rispetto a alcuni altri paesi, per esempio paesi anglosassoni hanno molto la cultura della diffusione delle informazioni, cioè il capo non deve essere quello che sa alcune cose e gli altri no, lì si racconta tutto, si racconta tutto, chiaramente sono alcune cose che non possono essere, certo, no, dichiarate apertamente, magari o non è il tempo giusto per farlo, si può fare ma non ora. In Italia c'è un po' questo senso di potere, no? L'informazione è potere, quindi se io ho l'informazione e l'ho solo io, ho un potere che altri non hanno. Quindi i capi nostri, alcuni no, per fortuna tutti, ma alcuni hanno un po' questo senso di accentramento, di dire io so delle cose e sono mie, non le voglio condividere con nessuno. Quindi nel momento in cui vado a dare una delega, devo anche spiegare perché sto dando la delega, quindi ti devo dare delle informazioni, e se io non ti do informazioni, mi tengo tutte le informazioni per me, ho un perimetro, no? Ho un potere.
È il concetto di sapere e potere.
Esatto, esatto. Molti capi sanno,
e quindi pensano di
avere un potere, di avere un potere diverso dagli altri.
Probabilmente ce l'hanno, però insomma.
Sì, però se non si rendono conto di quanto male si sta facendo.
Condividere, devi condividere.
Assolutamente, certo, sì, assolutamente sì. E quindi il no è veramente, anche se vuoi, può sembrare un paradosso, una forma di costruzione, no? Una forma di condivisione. Quindi quando una persona sa dir di no, può aprire la porta e può essere costruttivo rispetto ad altre situazioni, ad altre porte, no? Ad altre soluzioni. E un'altra cosa che ritrovo molto spesso nei manager di oggi è la scarsa capacità di ascolto, cioè i collaboratori hanno a volte tante cose da dire, tante idee da condividere, ma non vengono ascoltati e quindi il capo rischia di essere isolato e si bea, no, di avere il suo potere, le sue informazioni, ma non si rende conto, al contrario, che si sta creando un po' di terra bruciata intorno. Quindi avere collaboratori desiderosi di condividere, dare idee, di spingere verso, no, verso l'obiettivo, per alcuni capi è come una sorta di invasione nel mio perimetro. E invece se tu dai sfogo, fai sì che le persone sfoghino le loro idee, le loro iniziative, la loro passione, certo, le aziende vanno in modo diverso. Non so se si possono fare nomi in radio, magari faccio pubblicità involontariamente a dei brand, però insomma la storia ci sta raccontando che Microsoft e Google sono due aziende dove i dipendenti non solo sono stimolati e incentivati a dare idee,
beh, certo,
ma sono quasi obbligati a farlo, cioè chi non dà idee risulta essere poi la mosca bianca, perché c'è un clima talmente costruttivo, talmente dinamico, che chi non partecipa si mette dalla parte, no, di quello che non partecipa.
Sì, sì, ma anche solo considerare il numero dei dipendenti o dei dirigenti che ci sono.
Già capisci la dimensione, già, no?
Ecco, perfetto. Ci fermiamo per un momento musicale.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento verità.
Intervista Antonio Morandi, e cambiamo un po' argomento, parliamo del no dei genitori. Ecco, abbiamo parlato delle aziende, adesso vediamo la famiglia.
Beh, un padre e una madre possono essere manager di un'azienda?
No, qualche volta.
Sì, assolutamente sì. Beh, se vuoi la famiglia è un team. No, se vogliamo fare una metafora, la famiglia è una squadra,
chiaro,
dove tutti hanno dei ruoli, delle competenze, delle abilità, e generalmente, almeno nella storia, si narra che il papà e la mamma sono i capisquadra e i figli sotto sono i membri di una squadra. Saper dire no a livello genitoriale è fantastico, è una capacità straordinaria che non tutti hanno, perché anche lì c'è una sorta di ostaggio emotivo che il genitore che dice no ai figli poi in qualche modo ne paga le conseguenze. Quindi diciamo nelle strategie comportamentali o sei assolutamente categorico, cioè dici sempre no per definizione, o dici sempre
e
sì.
E lì probabilmente ti tagli, cioè,
vai alla deriva da solo, perché quindi, rischi veramente tanto.
Certo.
O dici sempre sì per evitare il no.
E non va bene.
Non va bene. Quella sana via di mezzo ci vorrebbe, no? Ma io dico sempre che il no, quando è ben spiegato, ben motivato, è accettabile.
Certo.
E ci vogliono delle sane motivazioni, no? Delle sane argomentazioni tali per cui ti sto dicendo no per questo motivo. E questo costa fatica, ecco perché alcuni genitori rimangono ostaggi dei figli, perché non amano far fatica. Quindi più facile dire sì che no.
Spiegare ti impegna a parlare.
E trovare delle motivazioni valide, cioè, anche perché i ragazzi oggi poi ancora di più che nel passato non è che se la bevono tanto facilmente, cioè mi devi convincere di quello che mi stai dicendo. Non basta che tu, siccome sei mio padre o mia madre, mi devi convincere per definizione. Dammi delle buone motivazioni per cui dovrei crederci, dovrei ascoltarti. E la ricerca di buone motivazioni, la ricerca di un dialogo, di un confronto, a volte anche di un conflitto, ma se costruttivo, perché no? Nelle famiglie ci sono i conflitti, no? Che devono portare da qualche parte, però non devono portare al conflitto, punto. Poi vince chi ha il potere. Quindi, siccome io sono la mamma, si fa così, punto.
Certo.
Lo faccio anche, voglio dire, sono ostaggio, mi obbliga a fare una cosa, poi appena ti giri vado avanti a fare il mio, molto probabilmente, no?
Quindi... sì, sì, certo. No, può anche capitare un'imposizione, però non succede, deve essere la regola, no? devi sempre cercare il colloquio, sempre cercare sì. La comprensione dall'altra parte sulla bontà delle tue teorie.
Bontà delle tue teorie, dove c'è sicuramente da parte dei genitori l'esperienza, no? Cioè, tutti certo. noi, anche io sono genitore, tutti noi siamo stati ragazzi, no? In epoche diverse, ma tutti siamo passati da quel periodo lì. Chi non si ricorda i conflitti con i genitori, i no, i sì, forse. Quindi passiamo dalla nostra esperienza, che sicuramente ci aiuta. Creiamo un rapporto con i figli che deve essere basato tutto sull'ascolto, perché ascoltare è veramente un'arte e molti genitori questo non lo fanno. Fingono di ascoltare, probabilmente sentono più che ascoltano, no? E quindi molte informazioni se le perdono, e i figli che non si sentono ascoltati a un certo punto ti lasciano, dicono vabbè, ma se non mi ascolti cosa stiamo a fare? E anche un rapporto empatico può essere di aiuto, no? Quindi mettiamoci qualche volta nei panni dei nostri figli, perché il no crea anche empatia in qualche maniera, no? Ti sto dicendo di no perché al tuo posto... Io sono abbastanza contrario, no, alle retoriche genitoriali. Ah, io quando avevo la tua età, certo. La mia età erano 12 secoli fa, per cui anche
mondo,
no,
il mondo è cambiato, cosa, nel cambiato frattempo. Molto.
No?
Mm.
Però le storie, no, mio nonno, cioè tuo nonno, cioè mio papà, mi diceva sempre che allora, un po' di storie e leggende metropolitane sui nonni ci stanno. Però cerchiamo di creare un rapporto che sia basato su qui ed ora. Quindi certo. c'è una situazione familiare di un certo tipo, il figlio sta vivendo una certa situazione, perturbazione, mettici quello che vuoi, il genitore deve essere presente, ascoltare, essere empatico, trovare delle possibili soluzioni che non siano soltanto quelle direttive, no? Categoriche, si fa così punto,
certo.
ma con un po' di flessibilità. I ragazzi sono disposti ad ascoltare.
Devi cercare la condivisione, insomma, devi fare in modo che la persona, il figlio a cui stai spiegando una cosa, la capisca e condivida alla fine.
E poi c'ha ragione, il genitore io lo vedo sempre di più, e questa sarà forse una mia deformazione professionale, e lo vedo sempre di più che come genitore, come coach dei propri figli, no? Cioè essere un coach... aiutare le persone a ragionare, a trovare delle soluzioni, a trovare delle risposte, anziché fare pedissequamente quello che dice il genitore perché lo ha detto lui, punto, provare a instaurare un rapporto che sia un rapporto di crescita ma anche di responsabilizzazione, cioè rendere responsabile il figlio delle proprie scelte, domandandosi poi, una volta che hai fatto quello che farai, quindi qual è il vantaggio che porti a casa? Cioè, quindi aiutarli a ragionare non soltanto sulle conseguenze che derivano da una certa scelta, ma anche sulla causa, no? Quindi perché hai fatto questa cosa? Cioè cosa ti ha spinto a fare quella cosa? Qual è il motivo che ti ha portato a dire o a fare quella cosa? Aiutare i figli a ragionare sicuramente aiuta tantissimo. E ci vuole tempo, costruzione,
impegno, anche fatica in qualche modo.
E
certo.
Poi chiaramente non dimenticandosi mai che siamo in un contesto sociale talmente, come dire, anche sbilanciato da certi punti di vista, dove i figli, i ragazzi, se non hanno quella cosa lì, poi vengono emarginati perché gli altri amici lo fanno, se non lo faccio io poi mi prendono in giro. Però anche quello non so fino a che punto vale la pena, no? Cioè, i tuoi amici fanno tutti i balordi, sì, e tu vuoi fare il balordo.
Ci sono degli esempi ma positivi, anche no. Ma anche quelli negativi.
Ma assolutamente.
Quindi,
segui gli esempi positivi, no? Esatto. Che magari è più costruttivo e meno, e sicuramente anche meno pericoloso, no? Da un certo punto di vista.
Certo.
È che il dispiacere vince.
Va bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
È volato
anche oggi.
Assolutamente.
Grazie Antonio Morandi e ci risentiamo.
Grazie a tutti, come sempre,
per...
se avete bisogno di qualche argomento segnalatecelo che noi lo affrontiamo.
Perfetto, grazie molto,
grazie.
Buona giornata.
A te tanto. There's a place where we break the line. Make it a circle. Eternal flowers, you know the way.